Sono le 11:02, una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori, questa è Pubblica Radio Popolare. Ad una settimana dalle elezioni europee e dallo spoglio delle schede è emerso, come abbiamo visto, un leggero spostamento a destra nella composizione del Parlamento di Strasburgo. I dati invece che più hanno colpito sono quelli che riguardano alcuni fenomeni politici nazionali nei maggiori paesi dell'Unione, e cioè abbiamo scoperto che in Germania, ad esempio, il principale paese dell'Unione Europea, la destra reazionaria di ispirazione neonazista è il secondo partito in quel paese. Il primo è quello dei conservatori della Democrazia Cristiana tedesca. I socialdemocratici, che sono al governo, sono il terzo partito. Abbiamo scoperto poi che in Francia, secondo paese dell'Unione Europea, la destra xenofoba e razzista di Marine Le Pen è il primo partito. E i macronisti, che sono al controllo dell'Eliseo, della presidenza della Repubblica Francese da 7 anni, sono invece il secondo partito. E poi in Italia, quella stessa destra simile a quella francese, che è al governo, si è confermata il primo partito in questo paese. Che cosa porta con sé, tra le altre cose, nel complesso questa destra estrema alla Meloni, alla Le Pen? Allora, uno dei tanti aspetti è quello che, ad esempio, analizza questa mattina l'economista Alessandro Penati su Domani. Aperte le virgolette, il nazionalismo delle destre costituirà un ostacolo ancora maggiore alla creazione di un mercato unico dei capitali. Un mercato unico che invece è necessario perché si possano sviluppare imprese europee delle dimensioni adatte a competere con quelle cinesi e americane. Ancora Penati. La destra, le destre, guardano poi con simpatia alle barriere tariffarie, alle restrizioni sugli investimenti, oltre che ai trasferimenti di tecnologie. Allora, potremmo dire, fuori dalla citazione, concludiamo quello che ha scritto, la citazione di ciò che ha scritto stamattina Penati, possiamo parlare di piccole patrie, dunque, dal punto di vista economico e con orizzonti molto limitati al territorio nazionale. E allora la domanda è se saranno in grado di soddisfare i poteri economici continentali, di porsi in qualche modo a tutela dei loro interessi. Allora, partiamo da qui questa mattina con gli ospiti che vi presento. Buongiorno e benvenuta Marzia Maccaferri.
Buongiorno, salve a tutti.
Storica, ricercatrice alla Scuola di Politica e Relazioni Internazionali del Queen Mary University of London. E buongiorno e benvenuto anche a Mario Ricciardi.
Buongiorno.
Professore di filosofia del diritto e teoria della giustizia all'Università Statale di Milano. Allora, Ricciardo, io partirei proprio da lei, riprendendo quella domanda, cioè visti i risultati per come sono andati, per quello che hanno espresso non soltanto, ed era la questione più importante in termini di seggi, no? di vittoria, di acquisizione di nuovi seggi dentro il Parlamento europeo, ma anche di accresciuta influenza che comunque avranno a livello europeo a questi governi grazie al peso specifico accresciuto che hanno preso all'interno dei propri paesi nazionali. E allora quindi la domanda la riprendo: saranno in grado di soddisfare i poteri economici continentali, di porsi a tutela dei loro interessi queste destre? Lo chiedo a lei e comincio con lei, perché lei su questo ha scritto nei giorni scorsi sul Manifesto su questo tema.
Beh, sì, a me sembra che questo sia un tema importante. Direi che non dobbiamo però farci guidare da un'idea che forse non è più tanto attuale oggi, no? Cioè l'idea che queste destre che stanno emergendo in alcuni paesi europei siano necessariamente delle destre, come dire, che hanno una visione isolazionista o nazionalista, o non so, per esempio su questioni tipo quelle dell'apertura dei mercati dei capitali, oppure, no, gli esempi che si facevano prima facendo riferimento al pezzo di Penati, perché mi sembra che almeno alcuni leader di destra, penso ovviamente a Giorgia Meloni in Italia, penso anche a Marine Le Pen in Francia in qualche misura, stanno mostrando da questo punto di vista una certa duttilità, un certo pragmatismo, e in questo senso, seguendo una strada che probabilmente è stata già percorsa in parte nel Regno Unito e negli Stati Uniti, vengono incontro ad alcune delle richieste che vengono, diciamo così, dal mondo economico, per dirla in modo un po' generico. Non mi pare che in questo momento Giorgia Meloni abbia, per esempio, cattiva stampa in quei giornali che fanno riferimento a grossi gruppi economici o comunque editoriali in Italia, e questo fa pensare che tutto sommato vedono in Meloni una possibile alleata. Ora, il vero problema sarà probabilmente, ed è già in qualche misura, quanto Meloni riuscirà a rendere compatibile questo tipo di pragmatismo e questo dialogo con i poteri economici con il suo consenso più risalente nel tempo, che effettivamente è legato a temi identitari, nazionali e così via. Però su questo, come dire, conta molto anche la capacità di orientare l'opinione pubblica, di trasmettere dei messaggi. Ora, nei giorni scorsi abbiamo assistito al G7, ora ovviamente un certo tipo di osservatore ha un po' arricciato il naso, no, per alcuni aspetti, se vogliamo, anche un pochino come dire, kitsch di questo G7 pugliese, però io mi chiedo quante persone invece trovino quella una cosa che, no, l'Italia che mostra le sue grandi, no, quando il Presidente del Consiglio ha parlato nelle dichiarazioni con i giornalisti dei panzarotti, non so, e delle orecchiette, quante persone magari hanno detto: ah, questa è una cosa che porta avanti la nostra identità, no? I nostri settori forti. L'Italia comunque è un importante anche settore economico che si orienta all'ambito, appunto, del food, come si dice oggi.
Sì, sì, quella che era l'industria agroalimentare italiana, che in parte è ancora in piedi.
Esattamente, cioè direi che la vecchia distinzione che facevano un po' i progressisti liberali, per cui da un lato c'è l'apertura, no, il libero commercio, eccetera, e dall'altro lato c'è il nazionalismo che è chiusura totale, forse non funziona più tanto. Direi che anche in questo si stanno molto rimescolando le carte negli ultimi tempi. Si stanno rimescolando anche a sinistra, perché ci sono molte voci della sinistra che non sono più così, entusiaste di un certo modo di concepire, per esempio, la globalizzazione economica. Quindi io direi che su questo le cose stanno cambiando e non è ancora emerso.
Allora, prima di Ricciardi, la fermo un momento, prima di passare poi a Marzia Maccaferri, arriverò subitissimo da lei, Marzia Maccaferri, e voglio chiederle ancora una cosa, appunto, su questo cambiamento che lei in qualche modo intravede, in particolare, diciamo così, nelle forze di sinistra, di centrosinistra. Questo cambiare rispetto all'oggi, ora noi abbiamo una di queste forze, i socialdemocratici tedeschi, che sono al governo a Berlino, e lì appunto sono al governo, e quindi sono loro in qualche modo che danno le carte in mano, e questo giro non è andato per niente bene, come dicevo prima quando riassumevo i risultati. Poi ci sono le forze di sinistra che che ruotano attorno al Fronte Popolare in Francia. Vedremo che cosa succederà con le elezioni che ci saranno fra due settimane, cioè se quel Fronte Popolare riuscirà a arrivare al governo della Francia oppure no. E per quanto riguarda l'Italia, i tempi, almeno sulla carta, sono medio lunghi, e da qui ad ancora almeno 3 anni al massimo, diciamo così, al massimo, possibilità di andare al governo per la sinistra, il centro-sinistra in questo paese, e non ce ne sono. Allora, quando lei dice qualcosa sta cambiando, a che cosa si riferisce? Perché qualcosa potrebbe essere anche un ritorno al passato, no? Di quel centro-sinistra che nel passato si era innamorato di un qualche modo, no? di alcuni dei cardini su cui si poggiava l'ideologia neoliberista. Questo cambiamento che lei intravede, Ricciardi, dove si muove, in che direzione va?
Allora, io credo che allora, neanche se prendiamo quello che in questo momento sembra, diciamo, tra i grandi paesi europei, il leader che apparentemente è più schierato in continuità con l'ortodossia degli ultimi 20 anni, cioè Keir Starmer, credo che neanche nel caso di Starmer si possa dire che Starmer riproduce semplicemente un consenso, diciamo, tipico degli anni dell'egemonia neoliberale. In realtà quello che viene fuori, a me pare, dalla campagna elettorale, ora al di là di quello che uno pensa sul modo in cui è stata fatta la campagna, io ho un giudizio abbastanza severo di certe cose che ha fatto Starmer nel corso della campagna, e temo che prima o poi le pagherà, nel senso che così tanti cambiamenti di posizione, soprattutto in un paese come il Regno Unito, che almeno tradizionalmente dava un certo peso a...
E allora facciamo così, Ricciardi, adesso passiamo subito a Marzia Maccaferri, che da Londra si trova, da Londra ci parla di questioni che hanno a che fare anche con la situazione politica di quel paese, studia e fa ricerca. Marzia Maccaferri, allora a lei la questione, un po' la domanda che facevo prima a Ricciardi, e cioè che cosa si vede oggi nel caso britannico, nel caso laburista britannico, un ritorno al passato, no? Le nostalgie di quella che era stata la terza via di Tony Blair, che si poggiava in qualche modo, no? sui cardini dell'ideologia neoliberista, oppure qualcosa di diverso? A questo giro c'è qualcosa di nuovo?
Di nuovo salve a tutti. Io sono in parte in disaccordo con il professor Ricciardi sulla severità nei confronti di Starmer. Così alziamo un pochino, mettiamo un po' di pepe la discussione, se posso permettermi. Credo che quello che sta cercando di fare Starmer è molto più semplicemente nel quadro di un sistema elettorale spacciatamente bipartitico e il first past the post è enormemente disrappresentativo. In questo contesto credo che quello che stia cercando di fare è di vincere le elezioni. Una volta vinte le elezioni, rimandiamo il giudizio complessivo della nuova, metto nuova fra virgolette, sinistra di Starmer. Se comparato a quello che era il programma di Jeremy Corbyn, il suo predecessore, e quindi se usiamo un quadro, una lente di breve periodo, sì, certo, può sembrare un ritorno al passato, nel passato intendendo ovviamente il New Labour, Tony Blair, ma nel quadro forse un po' più del lungo periodo, ci sono diversi commentatori che un po' più attenti, non che non seguono soltanto la polemica quotidiana della campagna elettorale, ma mettono l'evoluzione del Labour Party in un quadro un po' di più lungo periodo. Forse la comparazione più corretta, e mi rendo conto che questo può anche sembrare un po' forzato per chi non è dentro alla storia, alla storiografia del Partito Laburista, ma la comparazione più corretta forse è con il governo di Attlee. Ci sono molti commentatori che lo ritengono, io faccio parte, anzi non sono una commentatrice ma una studiosa di quelli, credo che il modello che Starmer sta utilizzando è come sua idea, è la rivoluzione sociale e culturale del governo Atri, quindi del dopoguerra. Naturalmente in questa lente le comparazioni sono enormi, sia da un punto di vista storico che politico. Però ci sono un paio di elementi che credo possano essere utilizzati. Il primo è che nella campagna elettorale che sta facendo, il nome, la chiave, la parola, il keyword che utilizzano è change, e il change è nel tentativo di considerare appunto il loro governo come una rifondazione, esattamente come era stato il governo Attlee. La vera domanda naturalmente è se ci riuscirà, se i sondaggi sono corretti avrà una grande maggioranza. E questo diventerà però un problema. In questo
in che senso?
Ti aiuta la comparazione con il New Labour. Con una grande maggioranza in Parlamento c'è un po' il delirio di onnipotenza. E quindi la dico molto brevemente, è molto tranchant. Un sistema democratico si basa principalmente sul confronto, soprattutto un sistema democratico come quello britannico, come Westminster Model, sul confronto fra maggioranza e opposizione, un'opposizione che in queste elezioni, questo è il vero dato nuovo, secondo me, si stanno frammentando in un modo veramente, credo, cioè, si può dire per la prima volta nella storia del Westminster Model così tanto.
Io le voglio fare un'altra domanda, anche perché purtroppo i minuti corrono, ci restano una manciata di minuti da qui alla fine, professoressa Maccaferri, perché mi interessa sapere il suo punto di vista e anche la lettura che se ne fa comunque a Londra, in Gran Bretagna, di quella che è stata comunque una onda di destra. Non vorrei mettere troppi accrescitivi in questo, ma comunque che un'onda che ha spostato un po' l'assetto politico dell'Europa verso destra, questa c'è stata, è innegabile, e questa come viene vista da un paese che quasi sicuramente, come si diceva, no, il prossimo 4 luglio uscirà da quel cono d'ombra conservatore che si è seguito quantomeno dalla Brexit in qua, cioè a dire da 9 anni a questa parte, quasi 10 anni.
Sarò brevissima, innanzitutto le elezioni europee non hanno avuto particolare attenzione, non hanno riscosso particolare attenzione nella stampa, neanche in generale nei media inglesi e britannici. Siamo in una situazione post-Brexit e principalmente il principale interesse è sulla Meloni come figura centrale, donna italiana, erede tu da un certo punto di vista del populismo berlusconiano, e naturalmente la Francia è quello che sta succedendo con lo scioglimento Parlamento, insomma, la Francia è al centro dell'attenzione. L'onda nera, chiamiamola così, viene un po' considerata come non un problema per il Regno Unito. La Brexit non esiste in questa campagna elettorale, non è un tema, e quindi compresa anche l'Europa non è un tema. L'Europa rientra soltanto con il sostegno all'Ucraina, e questo è stato accolto ovviamente in modo positivo. C'è un interesse per quello che ovviamente che succede in Europa soltanto da parte quello che è il nuovo protagonista di queste campagne elettorali, che è Nigel Farage con il suo partito, con Reform. E chiudo qui, è a lui che dobbiamo guardare, non tanto perché non sarà il vincitore elettorale di queste, neanche come opposizione di queste elezioni, ma sarà il vincitore politico. E se i sondaggi e la situazione va ancora in questa direzione, il partito conservatore rischia veramente di essere completamente annullato politicamente. Non sarà una cosa che succederà nel prossimo Parlamento, ma se i numeri, ci sono alcuni sondaggi che lo danno al 17-18%, potrebbe essere veramente la fine del partito conservatore e la sostituzione con una nuova destra, che è appunto quella di Farage.
Allora, Mario Ricciardi, vado a chiudere con lei in questa manciata di minuti barra secondi che abbiamo, che ci restano da qui alla fine, ritornando un po' alla questione iniziale, cioè se questa destra europea che ha acquisito maggiore consenso, ciascuno nel proprio paese, in Francia, in Germania e anche in Italia, con le situazioni specifiche nazionali di ciascuno di questi paesi, comunque se questa destra, come dire, si candida in maniera ancora più consistente a gestire, no, il potenziale rappresentato da quelli che avremmo chiamato una volta i poteri forti, no? Se pensiamo all'industria degli armamenti, di sicuro sì, visto l'aria che tira in giro per il mondo e che si muove in quella direzione. Ma per quanto riguarda gli altri settori dell'economia, le nuove tecnologie, il mondo digitale, i sistemi di comunicazione e quant'altro, qui forse molti degli equilibri sono ancora da determinare. Da scrivere.
Sì, direi sicuramente di sì. Mi sembra che almeno per quanto riguarda l'Italia, diciamo, ci sia più attenzione per i poteri economici attuali piuttosto che per le potenziali innovazioni o quelli che potrebbero essere settori che si sviluppano nel futuro. C'è un atteggiamento anche di chiusura totale su temi su cui pure si stava tentando di lavorare in Italia anche a livello dell'impresa, penso per esempio alle questioni legate alla sostenibilità, al cambiamento ambientale e così via. Questo è un governo, diciamo, che su queste cose mi pare che abbia chiuso completamente. E invece c'è una certa attenzione, mi pare, appunto, a settori industriali che comunque hanno un peso, primo tra tutti mi sembra quello degli armamenti, che mi pare abbia anche un dialogo abbastanza felice, mi sembra, con l'area di governo. Questo è un po' una prospettiva che chiaramente si andrà evolvendo nel tempo a seconda della tenuta, diciamo così, della leadership di Giorgia Meloni. Questo mi sembra ancora un interrogativo in qualche modo, perché dipende da come le varie vicende internazionali, dall'Ucraina, la questione della Palestina, che è stata un po' il non detto di queste elezioni europee, no? Perché si è fatto di tutto per evitarla, però credo che sui risultati elettorali di alcuni partiti abbia avuto un peso, probabilmente.
Certo. Allora, Mario Ricciardi, Marzia Maccaferri, io devo salutarvi perché siamo arrivati alla fine del tempo che abbiamo a disposizione. Vi ringrazio entrambi. Una buona giornata a Marzia Maccaferri, a presto.
Grazie a voi, salve.
Storica, ricercatrice alla Scuola di Politica e Relazioni Internazionali del Queen Mary University of London, e buona giornata e a presto anche a Mario Ricciardi.
Grazie, a presto.
Professore di filosofia del diritto e teoria della giustizia all'Università Statale di Milano. Voglio leggervi giusto le ultime righe di quell'articolo che citavo prima all'inizio di questa nostra trasmissione, di Alessandro Penati, economista, su Domani, su quale può essere la prospettiva, secondo il suo punto di vista, di una Europa guida populista. Lui usa questo termine, il riferimento però è alle destre, alla destra meloniana, quella di Le Pen e fino a quella neonazista tedesca. E allora conclude Penati: il costo di un'Europa populista può essere dunque molto salato in termini di minore crescita, gap di produttività, rischi di instabilità finanziaria. Non è una valutazione o un pregiudizio politico, purtroppo è la realtà dei dati economici. Chiude Penati ricordandoci che le borse che guardano avanti lo hanno capito e in pochi giorni i titoli europei hanno perso il 5%. Questo dunque Alessandro Penati sul Domani. La linea tra poco va a Ira Rubini per Cult. Vi ricordo che domani pubblica Salta un giro per fare spazio al tour di Radio Popolare, tour in giro per la Lombardia. Domani saremo a Lecco, trasmetteremo dalla libreria Volante in via Giuseppe Bovara al 30. Veniteci a trovare, passate di lì, ci si può incontrare e lì ci sarà anche l'occasione per acquistare i biglietti dell'Operazione Primavera. Il 21 giugno, quindi tra pochissimi giorni, ci sarà l'estrazione dei premi. I biglietti costano 2 euro e mezzo, quello è uno degli strumenti più importanti attraverso i quali si può sostenere la vita di questa radio. Noi vi aspettiamo appunto domani a Lecco. Chi non può venire a Lecco ovviamente può farlo attraverso il sito di Radio Popolare, l'acquisto dei biglietti, ma comunque a Lecco, alla libreria Volante in via Giuseppe Bovara al 30. Linea adesso di Ira Rubini per Cult, noi ci risentiamo poi con Pubblica dopodomani, mercoledì alle 11.